tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognino.
Una testimonianza dalla guerra in Ucraina, intervista con il pastore battista Igor Bandura, nostro ospite a Tempo dello Spirito. Buongiorno da Paolo Tognina, ben ritrovati.
Buona domenica anche da Luisa Nitti. Prima della pagina dedicata al conflitto ucraino, proponiamo una riflessione biblica tenuta per noi dal pastore riformato Paolo De Petris. Il testo di riferimento è l'incontro fra Gesù e Pilato, con una domanda che fa da filo conduttore: che cosa è verità?
Apriamo dunque con la meditazione biblica. Il testo che narra dell'incontro fra Gesù e Pilato si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 18.
Ne ascoltiamo innanzitutto la lettura dalla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Poi, da Caiafa, condussero Gesù nel pretorio. Era mattina, ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire nessuno». E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio. Chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnato ai giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo colpa in lui».
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi desidero sottoporre alla vostra attenzione un episodio che normalmente passa quasi inosservato, vale a dire il colloquio tra Gesù e Pilato. Mai forse due persone così diverse si erano fronteggiate. Da una parte Pilato, il potente procuratore romano, dal quale dipendevano le vite di migliaia e migliaia di persone, un personaggio temuto per la sua crudeltà, potente e perciò stesso rispettato. Dall'altra Gesù, il predicatore galileo, colui che la popolazione di Gerusalemme aveva salutato come il liberatore tanto atteso. E proprio alla fine di questo colloquio, che originariamente nelle intenzioni di Pilato non aveva altro scopo che quello di accertarsi che nessuno mettesse in dubbio la sua autorità politica, egli pone a Gesù una ben precisa domanda: che cos'è la verità? La verità, che parola piena di fascino, che sembra facile a comprendere, ma che è nello stesso tempo misteriosa. Che cos'è la verità? Questa domanda risuona ancora oggi. Il senso e la portata di questa domanda possono essere diversi. Possiamo soltanto suggerire alcune interpretazioni. Che cos'è la verità? È possibile, cioè, arrivare ad una vera e propria comprensione del senso della nostra vita? Oppure tutta la nostra esistenza è destinata ad essere avvolta da una oscurità impenetrabile? E ancora, anche ammettendo che esista una verità, merita conoscerla? Quante volte esistono situazioni nelle quali ci si rifiuta radicalmente di accettare la verità perché essa è dura o perché conoscerla non sarebbe di alcuna utilità? A questa domanda Gesù aveva già dato una risposta quando aveva detto a Pilato: «Io sono venuto per testimoniare della verità», permettendo cioè agli uomini di prendere coscienza di quello che è il fine della loro esistenza. Ed è proprio questo che Pilato non può capire. Che qualcuno viva, lavori e operi per perseguire il proprio interesse economico, per la carriera, per il potere, per la propria sicurezza, per il proprio benessere, per il proprio portafoglio, è logico. Ma che Gesù possa dire di essere venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità, questo era al di là di ogni logica che Pilato potesse accettare. Questo è il motivo per cui Pilato conclude bruscamente il colloquio con Gesù, quasi con un senso di irritazione e di fastidio. Per Pilato non c'è niente da capire. Per lui la storia di quell'interrogatorio, di quel processo e di quella condanna a morte sarebbe rimasta sempre inspiegabile. È per questo motivo che egli se ne lava le mani, non perché fosse convinto della reale colpevolezza di Gesù, ma perché è del tutto incapace di comprendere le reali motivazioni che stavano alla base della scelta di Cristo. Ed è proprio in ragione di questa incomprensione che Gesù si avvierà solitario verso la croce. Forse non è azzardato dire che Gesù muore più che per l'opposizione dei giudei, per la indifferenza di Pilato. Se ci pensiamo bene, oggi avviene la stessa cosa. Gesù muore più per la indifferenza dei tanti Pilato che per l'odio e l'opposizione dei nostri contemporanei. Le chiese stanno sprofondando non perché sono perseguitate, ma perché sono circondate dall'indifferenza generale e dei tanti Pilato che non sono minimamente interessati ad avere una risposta all'eterno problema di cosa sia la verità. In questa situazione quello che ci viene richiesto oggi come allora è additare Cristo confessando a voce alta che Egli soltanto è la via, la verità e la vita. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una domenica tranquilla e benedetta dal Signore.
Spirito della pace, che apri le strade e colmi gli abissi, che infondi amore e fraternità, non abbandonarci nel giorno del dolore nostro e di tanta povera gente in fuga, sotto le bombe o dietro il nostro filo spinato che l'Europa ha eretto per altri profughi dimenticati. Rendici costruttori di pace e dissuasori della violenza. Sostieni il coraggio e la pazienza di chi è costretto a subire la guerra. E di fronte a tanto dolore, conforta chi piange e proteggi chi è costretto ad abbandonare la propria casa. Ti sentano vicino mentre affrontano questa dura prova e chi vive nel conflitto avverta tutto il nostro affetto e la nostra premura. Signore, che scorri con le lacrime sul volto delle madri in fuga e nel visino impaurito dei loro bambini, ascolta la nostra preghiera e sostieni i nostri sforzi per la pace e per la solidarietà, perché non di sole parole è lastricata la strada dell'amore, che non deve fermarsi a chi è più simile a noi per fede o per razza. Rendi ferma la nostra voce contro la guerra, debole fiamma nel buio della notte che illumina un passo alla volta, e donaci il coraggio di perseverare e di non demordere dal cammino verso il mondo di pace per tutti, alla cui visione hai aperto i nostri occhi e il nostro cuore. Amen.
La preghiera che abbiamo appena ascoltato, scritta dal pastore riformato Giuseppe Latorre, ci porta direttamente al tema del servizio che abbiamo adesso in scaletta, il conflitto in Ucraina, la fuga di migliaia di profughi, la morte di civili innocenti.
Tu, Paolo, hai raggiunto il pastore Igor Bandura, vicepresidente dell'Unione Battista dell'Ucraina, la più grande comunità protestante del paese con più di 2.300 chiese. Ascoltiamo la testimonianza che hai raccolto.
As Christians, we are praying, we are doing what we can, we support our people, and we pray for our presidents, we pray for our army. This is our situation.
In quanto cristiani, facciamo tutto il possibile per aiutare la nostra gente. Preghiamo per il nostro presidente, preghiamo per il nostro esercito. Questa è la nostra situazione. Capisco che vista dalla Svizzera o da un altro paese che vive in pace, la situazione può apparire diversa. Ma mettetevi nei nostri panni. I russi stanno ammazzando la nostra gente, ammazzano i civili. Come possiamo proteggerli?
Just imagine, the Russians are killing our people, civilians. How we can protect them?
Lo scorso 24 febbraio la Russia ha attaccato l'Ucraina dando inizio alla guerra che è ormai entrata nelle nostre case attraverso le immagini televisive e le cronache radiofoniche. Colpi d'artiglieria, bombardamenti, urla delle sirene, colonne di persone in fuga, nonché ormai un numero incalcolabile di vittime civili. Ho raggiunto al telefono il pastore Igor Bandura, vicepresidente dell'Unione Battista dell'Ucraina, che è la più grande comunità protestante nel paese, con oltre 2.300 chiese e 130.000 membri adulti.
We live in Irpin, it's near Kyiv, or suburb of Kyiv, and our Ukrainian Baptist Union office is also located there.
Stavamo a Irpin, vicino a Kyiv, dove ci sono gli uffici dell'Unione Battista Ucraina. Ma Irpin è diventata un campo di battaglia. L'intera area dove sorgono la nostra chiesa e i nostri uffici è stata occupata da truppe russe. Pare che i nostri uffici non abbiano subito danni gravi, ma ieri un missile è caduto sull'altro lato della strada e tutti i vetri sono andati in frantumi. Ci siamo trasferiti a Leopoli, dove la principale chiesa battista della città ha accolto il nostro team. Ora lavoriamo qui e cerchiamo di coordinare tutte le attività della chiesa nelle varie parti dell'Ucraina.
We are working from here, coordinating all the ministries all around Ukraine.
Pastore Bandura, Leopoli si trova nell'Ucraina occidentale a poca distanza dal confine con la Polonia. È una città sicura?
It was comparatively safe until recently because this night there were bombing in western Ukraine.
Leopoli era relativamente sicura fino a pochi giorni fa. Ma stanotte ci sono stati bombardamenti anche nella parte occidentale dell'Ucraina. Hanno bombardato Lusk, a circa 120 chilometri da qui, e hanno bombardato anche un'altra città, a circa 150 chilometri da Leopoli. Siamo stati avvisati dalle sirene d'allarme. In quel momento ero seduto sulla sedia del dentista. Siamo scesi di sotto, al riparo, e siamo stati lì circa mezz'ora prima di poter risalire e proseguire l'intervento.
So we were staying there maybe half an hour and then get back to the chair and they continue to work with my.
Dal suo ufficio provvisorio a Leopoli, Igor Bandura si collega regolarmente via Zoom con pastori che si trovano in varie parti dell'Ucraina.
Every 3 days we have a Zoom meeting with our union council.
Ogni 3 giorni facciamo una riunione su Zoom con i pastori delle 25 aree in cui è suddivisa la nostra chiesa in Ucraina. In quelle riunioni ci scambiamo informazioni sulla situazione. Abbiamo perciò una visione d'insieme di quello che sta succedendo nelle quasi 2.500 parrocchie battiste sparse nel paese. Riceviamo notizie anche dalle chiese che si trovano nelle zone dove i combattimenti sono più intensi.
Our churches especially in the areas where fighting is very, very intensive.
Che informazioni ricevete dalle zone dove sono in corso operazioni militari?
We have both tremendous stories of God's miracles, but also stories of destruction.
Veniamo a conoscenza di storie incredibili di miracoli compiuti da Dio, ma anche di storie di terribili distruzioni. Ad esempio, su una delle nostre chiese a Mariupol, una città che è completamente circondata dai russi e che sta vivendo una situazione drammatica, è caduta una bomba che ha distrutto tutte le case dall'altra parte della strada. Ma la chiesa è rimasta illesa.
And the church was standing across the road and it was not damaged at all.
Altri edifici sono invece andati distrutti. Tre chiese sono state devastate mentre un'altra è andata distrutta. E non sto parlando di vetri andati in frantumi o di danni dovuti ai frammenti delle bombe, ma di danni gravi.
Three churches were damaged, one was completely destroyed.
L'invasione russa sta provocando un esodo massiccio di profughi. Ormai si tratta di oltre 2,5 milioni di persone che hanno già lasciato l'Ucraina e molte altre si stanno muovendo in fuga dalle città su cui si concentrano i bombardamenti. Che cosa fanno le chiese di fronte a questa situazione?
Here in the western Ukraine, all the churches open their prayer houses and their homes and they are serving to refugees day and night.
Qui, nella parte occidentale dell'Ucraina, tutte le chiese hanno aperto le loro sale, i loro centri comunitari, per accogliere e offrire supporto ai profughi, giorno e notte. Ovunque, le chiese hanno allestito dormitori. Anche in altre aree del paese, dove i profughi si trovano in transito, lungo le strade che da Kiev portano alla frontiera occidentale, le chiese ospitano la gente per la notte. Infatti il coprifuoco vieta alle persone gli spostamenti durante la notte. Le strade sono intasate di traffico. Normalmente ci vogliono 5 ore di viaggio in auto da Kiev a Leopoli. Ma ora chi sta fuggendo impiega un giorno intero e anche più. Dunque le chiese dell'Ucraina centrale offrono ospitalità temporanea a decine di migliaia di persone.
E nelle zone di guerra, anche lì le chiese riescono a intervenire. Che cosa possono fare?
Tutte le grandi città nell'est del paese, da Kiev a Kharkiv a Mariupol, sono circondate. Tutte le chiese accolgono nei loro scantinati persone in cerca di rifugio e nei limiti del possibile distribuiscono cibo, cercano di infondere coraggio, leggono la Bibbia e pregano. Molti membri di chiesa prestano inoltre un servizio prezioso per l'evacuazione delle persone. Non appena c'è un cessate il fuoco, caricano persone in auto e cercano di portarle il più lontano possibile dai combattimenti.
As far as possible from the war zones.
L'attenzione dei mezzi di informazione si è concentrata nei giorni scorsi sulle parole del patriarca ortodosso Kirill di Mosca, che condivide la guerra voluta dal presidente Putin e accusa l'Occidente di essere moralmente depravato. Ma come si presenta la situazione religiosa in Ucraina? Esiste un consiglio delle chiese cristiane e delle organizzazioni religiose dell'Ucraina che riunisce cristiani, ebrei e musulmani. Dunque, Pastore Bandura, il dialogo e la collaborazione funzionano.
In Ukraine we have had a very good relationship between different denominations and even religions.
In Ucraina ci sono ottimi legami tra diverse denominazioni cristiane e anche con altre religioni. Sono rapporti che abbiamo costruito negli ultimi 25 anni e che ci hanno permesso di trovare una linea comune in merito a molte questioni, quando parliamo con il nostro governo o quando difendiamo determinati valori legati alla famiglia o alla libertà di religione. Sì, riusciamo a parlare con una voce sola anche parlando della guerra. Abbiamo mandato una lettera al presidente Putin e un'altra al patriarca Kirill di Mosca. Il Consiglio delle Chiese Cristiane e delle organizzazioni religiose dell'Ucraina rappresenta circa il 95% dei credenti in questo paese.
Religious people of Ukraine.
A due riprese, nei giorni scorsi, il Consiglio delle Chiese e delle organizzazioni religiose ha rivolto un appello alla NATO, all'Unione Europea e ad altre istituzioni occidentali chiedendo di fornire delle armi. È una richiesta che lascia allibiti.
When you are inside of the situation of the war, your theology is always challenged.
Quando ti trovi dentro una situazione di guerra, la tua teologia viene messa a dura prova. Quando il Consiglio delle Chiese e delle Religioni chiede alla comunità internazionale di fornirci delle armi e degli aerei da combattimento e di creare una no-fly zone sopra l'Ucraina, non vuol dire che le Chiese intendono scendere in guerra usando quelle armi. Vuol dire che le Chiese sostengono lo Stato nel suo sforzo di difendere i propri cittadini e cittadine. La Russia è molto forte. La NATO difende le popolazioni dei propri paesi. E chi difenderà gli ucraini? Non chiediamo che qualcuno venga a difenderci, che qualcuno mandi delle truppe a combattere per noi. No, diciamo soltanto: dateci ciò che non abbiamo e di cui abbiamo disperato bisogno. Il nostro esercito si batte bene a terra, ma non abbiamo modo di proteggerci dalla minaccia che viene dall'aria, perché ci mancano gli aerei. La Russia uccide i civili, distrugge le nostre città. Se la comunità internazionale non interverrà per porre termine a questa aggressione, molti civili moriranno e l'Ucraina subirà danni enormi. Ripeto, non sono le chiese che hanno bisogno di armi. Le chiese stanno dalla parte della nostra nazione e dalla parte del nostro presidente, che ha bisogno di armi per proteggere il paese.
Una posizione, quella espressa dal Consiglio delle Chiese Cristiane e delle organizzazioni religiose, espressa al termine di lunghe riflessioni che non sono iniziate lo scorso 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'invasione russa, ma già 8 anni fa, quando è cominciata la guerra nel Donbass e in seguito all'invasione russa della Crimea. Al termine della nostra conversazione ho ringraziato il pastore Igor Bandura e gli ho detto che spero di risentirlo ancora tra qualche giorno. Ecco che cosa mi ha risposto.
We need such conversations, and I think even we need them even more in future, because there would be a lot to rethink.
Abbiamo bisogno di questi scambi e penso che in futuro ne avremo bisogno ancora di più, perché dovremo rivedere molte nostre idee e convinzioni. Dovremo aprire la Bibbia e cercare di capirla di nuovo, con umiltà e in spirito di preghiera. Ma ora, nella difficile situazione che stiamo attraversando, vorremmo poter vedere Dio all'opera per cambiare questo mondo. Che Dio preservi la pace in Svizzera e altrove e restituisca la pace anche all'Ucraina.
May God keep you and Switzerland in good peace, and may God bring peace back to Ukraine.
In chiusura del servizio ricordiamo che sono molti gli organismi umanitari che stanno svolgendo un ruolo determinante nel soccorso ai profughi della guerra e in particolare segnaliamo l'ente di aiuto delle chiese evangeliche in Svizzera, HEX, presente da anni nell'est Europa con vari progetti, che ha rapidamente allestito mense, centri di accoglienza, dormitori, uffici di consulenza in Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.
Di questi interventi parliamo in un servizio della rubrica Chiese in diretta, in onda fra pochi minuti alle 8.30 sulla rete 1 della nostra radio.
Siamo in chiusura della puntata di Tempo dello Spirito. Ringraziamo il tecnico Enea Adami con noi oggi in studio.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica.